vestiti e di carezze, le braccia lungo i fianchi farò cadere. Pregare no, che non vorrei pregare. Pregare no, che non vorrei pregare. Non vergognarsi della propria malinconia è un compito penoso, anzi uno strazio. L'amore trasparente non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Mi sei apparsa in sogno e non hai fatto un passo. Nemmeno un gesto, nemmeno lasciamo andare. Meglio di chi improvvisa male il cuore. Meglio di chi improvvisa senza amare. Sarà la vita che monta e poi riscende. Tutto questo splendore trasparente. Luce elettrica che dopo il buio sempre si accende. Abbiamo assolto tutti i sentimenti, dimenticato tutti i fuochi spenti.
Marty Jane Robertson, buongiorno, ben ritrovata.
Grazie, grazie, bentornati.
Nella puntata scorsa abbiamo raccontato, o meglio ci hai raccontato, della tua esperienza, degli albori della tua professione, degli studi che hai frequentato in America, del tuo viaggio in Italia dove hai deciso di rimanere. Oggi mi piacerebbe invece che tu ci parlassi delle tue esperienze con alcuni artisti importantissimi, no? Cosa ti hanno dato, come hai lavorato con loro. Per esempio, tra questi abbiamo appena ascoltato un brano di Ivano Fossati, con cui tu hai lavorato tanti anni.
Sì, tanti. Ero in tour con Ramazzotti, dicembre mi sembra del 90, ricevo una telefonata dalla Sony, credo. Mi chiedono se sono disponibile per venire a registrare il prossimo di Ivano Fossati, che io non avevo mai ascoltato. Poi da americana ignorante non ci sarei mai arrivata a capire i testi a quei tempi, però sapevo della grande stima che lui aveva tra colleghi e proprio in generale. Quindi sono saltata l'occasione, assolutamente sì. E quel rapporto lì è durato per più di 20 anni. I primi 2 anni con lui sono stati lavoro in studio, dopodiché mi ha chiesto se venivo anche a lavorare dal vivo. Lì per lì, dopo un'esperienza molto interessante ma molto traumatica con un tour di Ramazzotti, che era stato il mio primo lavoro live, lì per lì ho detto no, non vengo. Invece, no, ma dai, ma c'è un serve, sono carini, sarà tutto a posto, vedrai che è tutto a posto. Ho detto, vabbè, allora vengo, allora vengo. E quindi ho iniziato subito dopo i due super dischi live, volume 1, volume 2 di Ivano, fatti al Ponchielli, registrato da un e amplificato da un carissimo amico, Piero Bravin, bravissimo collega. Da quel punto ho preso in mano anche l'atto live con Ivano, portato avanti finché lui non è andato in pensione. Ivano, ripensaci, mi sembra 2012-2013 siamo andati avanti.
Mi pare molto interessante questo aspetto di lavorare con uno stesso grande artista sia in studio di registrazione sia nel live, no? Quindi come ti sei rapportata a questi due diversi mondi che però provengono dallo stesso musicista?
Guarda che è bellissimo, perché hai la possibilità di portare una cosa che tu vedi nascere, ma che rimane, diciamo, rimane nel guscio. Sì, viene prodotto l'album, il CD, oggi va in streaming, però tu non vedi la reazione del pubblico, quindi rimane diciamo una cosa un po' chiusa. E la possibilità invece di portarla davanti al pubblico e vedere la reazione ai brani, ai musicisti, a questi straordinari musicisti, perché Ivano ha sempre portato dietro musicisti speciali. E quindi vedere l'apprezzamento di quello che noi in studio apprezzavamo, però vedere che veniva apprezzato anche fuori era molto molto speciale.
Quali sono gli ingredienti, le ricette che ci puoi svelare, i tuoi segreti quando ti avvicini a un lavoro, per esempio quello con Fossati?
Ma anzitutto per me un lavoro con lo sconosciuto vicino di casa o un lavoro con Ivano Fossati, io ho sempre lo stesso approccio. Io prendo sempre tutto molto seriamente. Chi mi chiama per primo, se poi mi chiama Sting dopo, dico scusa Sting, ho già un impegno, ho un po' con un po' di sofferenza. Ma è perché credo moltissimo nell'etica sul lavoro. C'è tutta la mia attenzione. Capita magari che faccio una cosa che non mi piace musicalmente e la sfida diventa un'altra. La sfida diventa o farmelo piacere o comunque renderlo più bello possibile. E c'è sempre qualcosa da imparare. Questo è il bello, una delle cose bellissime di questo mestiere è che c'è sempre qualcosa da imparare. Una cosa che mi piace moltissimo è imparare anche dalla persona con cui stai lavorando, perché ha un altro modo di fare una cosa. Quindi la scorsa puntata mi avevo chiesto da chi avevo imparato, chi avevo fatto, mi aveva fatto fare un salto, diciamo, di qualità. Ma succede spessissimo con le persone con cui lavoro, perché che sia un musicista, un produttore, ognuno ha un modo proprio di fare le cose, che magari le fa sempre nella stessa maniera, come io spesso faccio le cose a modo mio. Poi ho svariati modi, ma sono quelli. E poi arriva uno da fuori e senti, prova a fare così. E lì per lì dice, no, non può funzionare. No. Però ci provi e magari hai la conferma che non funziona. O impari una cosa nuova e spessissimo è proprio così, dici cavoli, potevo farlo così, questo è interessante. Ed è veramente un campo aperto, bellissimo.
Thank you. di Jane Robertson, oltre a Ivano Fossati, tu hai lavorato con nomi leggendari. Ci raccontavi nella scorsa puntata a New York gli incontri con David Sanborn, con Steve Gadd e tantissimi altri. Immagino ce ne siano stati alcuni che per te hanno rappresentato più di altri, anche se ci hai raccontato appunto del tuo approccio al lavoro, no? Però c'è qualcuno di questi che ti ha lasciato una traccia che poi è stata per te indimenticabile e indelebile?
Ovviamente il lavoro con gli Steely Dan è stato molto memorabile. Io ero già una fan da ragazzina e quindi quello non è durato molto e abbiamo lavorato insieme per 15 giorni, ma ho visto un'attenzione su ogni dettaglio, che proprio hai l'idea che sei sempre andato in giro con gli occhi un po' appannati e improvvisamente sei obbligato a togliere il vapore e vedere quello che stai facendo, a vedere attraverso le orecchie, no? E ascoltare in modo proprio preciso. Ognuno mi ha dato qualcosa. Lavoro con Don Grolnick, un grandissimo pianista che è stato produttore anche di James Taylor per tanti dischi. Ho fatto il suo primissimo disco di Don, di esordio, e anche lì musicalmente, a parte la fiducia, perché credo che avessi 22-23 anni e mi ha affidato il suo primo disco, che è abbastanza straordinario, ma tanti, sia lì lavorare con Marcus Miller, che mi ha insegnato delle cose, l'approccio sul basso, grandissimo bassista che si era inventato delle modalità per rendere il basso proprio il suo suono. L'importanza del suono era una cosa molto newyorkese che ho appreso lì, non l'approccio tecnico, ma l'approccio dell'importanza perché tu sia riconoscibile. Appena fai una nota, tu senti una nota della chitarra di Carlo Santana e tu sai che è lui, no? Subito, di David Sanborn. E quindi anche avere quella cosa nelle orecchie e poterlo dire ai musicisti, al chitarrista che si mette ai tempi rockman. No, guarda, smanettiamo un attimo l'amplificatore, così si sente il suono che esce dalle tue mani, ma non da una macchinetta, che poi sono tutti uguali, che è il problema della musica, uno dei problemi secondo me della musica di oggi è che esce tutto dallo stampino, dall'utilizzo di autotune, dall'utilizzo dei suoni sintetici, o sei un autore pazzesco o io riesco ad ascoltare 2-3 canzoni, poi cambio, metto su una roba almeno degli anni 90, metto su un po' di quello che dico, metto su un po' di musica.
Marty Jane, se tu dovessi scegliere alcuni dischi che tu hai registrato, i migliori in assoluto.
Il primo disco di Fossati, Lindbergh. Io sono qui, di Claudio Baglioni. Anche il live di Claudio, che non ho registrato ma l'ho mixato, acustico. E il live di Ivano, che è il terzo di quella famosa serie, è iniziato con quei due di quell'epoca lì dei primi anni 90. Poi c'è stato un dal vivo tour acustico, mi sembra anche quello si chiami così. Il disco di Don Grolnick, che si intitola Hearts and Numbers. I dischi di Elio Soliretese, i primi. E poi ultimamente sono molto orgogliosa di qualche disco di jazz che sto facendo. C'è un disco di un gruppo che si chiama Extended Singularity. Abbiamo registrato al Cicaletto Studio di Arezzo, quartetto strepitoso, un contrabbasso, batteria, pianoforte, tromba. Quello è bello. Io amo i suoni, quindi quando ho la possibilità di stare lì e tirare fuori i suoni belli, io sono contenta.
Marty Jane Robertson, cosa cambia nel tuo approccio quando registri un artista che so come Ivano Fossati, come Claudio Baglioni, quindi artisti che gravitano nel mondo della cosiddetta pop music o musica d'autore, eccetera, rispetto per esempio a un ensemble di jazz, magari quando i musicisti suonano tutti insieme?
C'è un approccio diverso quando hai tutti in sala insieme? C'è da prestare più attenzione ai rientri, che i rientri siano... Il rientri vuol dire il batterista che sta suonando dall'altra parte della stanza, il suo suono entra anche il suo nel microfono del contrabbassista, però è come se io avessi messo un microfono per la batteria dall'altra parte della stanza. Quindi qual è l'effetto? L'effetto è che la batteria si allontana. Quindi io devo avere il rapporto del suono diretto del contrabbasso rispetto a quella batteria che mi rientra da lontano, tale che quando apro il contrabbasso la batteria non si allontana chilometri. Quindi il rientro ha anche un senso, perché completa anche il suono. Se tu ascolti un suono da più lontano, ti arrivano delle frequenze che quando gli stai addosso non senti, o ti arriva una spazialità che non senti, che non c'è quando sei vicino. Quindi rientro non è una parolaccia, è una cosa che va gestita e va capita. Quindi questa è una cosa, a differenza di molti dischi di pop dove viene registrato uno strumento alla volta. Un'altra cosa che direi che è piuttosto diverso, se vuoi, è quando lavori con un artista come Fossati, come Baglioni. Sono due artisti che sono anche musicisti e quindi sanno cosa vogliono, hanno una grande musicalità. In più ci sono anche delle altre figure vicine, c'è magari un produttore artistico, un musicista che aiuta a guidare, che è una seconda voce. Quindi diventa grande lavoro d'équipe e si discute, si va in gruppo verso un suono, delle scelte. Mentre con un gruppo di jazz magari è più nelle mie mani, perché io sono l'unica che è dall'altra parte del vetro. E sì, loro poi decidono, sì, ci piace come abbiamo suonato, ma sulle scelte tecniche sono più sulle mie spalle, diciamo.
Thank you.
saranno stati scogli di carbone dolce dentro il ferro liquefatto di una luna che squagliò al suo quarto come un brivido mulatto. Un bianco vola via di cuori pescato, acqua secca di un bel cielo astratto. Chissà se c'erano satelliti o comete in un'alba senza rughe, larghe nuvole di muffa e olio appaiate come acciughe. Ho una vertigine di spiccioli di pesce nella luce nera di lattughe. Ed io dal mare veniva.
Marty Jane Robertson, tu insegni da alcuni anni in istituzioni prestigiose, penso per esempio al Conservatorio di Cuneo, alla St. Louis di Roma, alla Scuola Sperimentale di Cinema di Roma, e vorrei che tu ci raccontassi qualcosa di questa esperienza. Lo dicevamo prima, il mondo è cambiato tantissimo, l'avvento del digitale, la distribuzione della musica sulle piattaforme, e questo ha cambiato completamente il rapporto dei musicisti con la musica stessa. Molti tendono appunto ad autoprodursi nella propria cantina o nella propria stanza, con risultati quasi sempre discutibili, no? Quindi quali sono gli insegnamenti, oltre a quelli tecnici e pratici, più importanti da trasmettere ai ragazzi che volessero intraprendere questa professione?
Hai detto una cosa importantissima: quasi sempre discutibili. Beh, anzitutto, quando ho iniziato ad insegnare, ho detto, boh, che cosa ho da insegnare io? Perché ho un approccio così istintivo, sia alla... Sì, c'è una parte tecnica, ma moltissimo di quello che faccio è proprio istinto. Come io sono l'estensione dell'artista, io sono anche l'estensione di me stessa. E quindi le scelte che faccio sono... Ho l'illuminazione sul momento, delle volte, su dove vado a parare. E questo, come faccio ad insegnare quella cosa lì? Poi quando inizi a raccontare, capisci che hai un sacco di nozioni che possono tornare utili. Ma una cosa che mi è sempre più chiaro oggi, che serve sviluppare l'ascolto, perché nessuno, a parte non ci ascoltiamo quando parliamo, siamo sempre lì a formulare la risposta ad una domanda che deve ancora arrivare, piuttosto che ascoltare quello che ci sta dicendo la persona di fronte. E c'è anche una, secondo me, una grande carenza proprio allo sviluppo dell'ascolto. Lo vedo, faccio ear training, per fortuna sono contentissima di fare questo corso che si chiama ear training, per molti vuol dire solfeggio. Ma per me ear training per fonici è: io ti faccio sentire dei brani e dimmi che strumenti ci sono. Faccio sentire dei brani di jazz e uno che riconosce i vari sassofoni o che riconosce un clarinetto basso, sono pochi. Cioè, ma non è possibile. È vero che io ho suonato in orchestra, ho suonato nella big band, quindi ho questi suoni in testa, ma non può essere che uno che fa questo mestiere non conosca come suonano gli strumenti, identificarli. Quindi proprio lo sviluppo all'ascolto, a riconoscere banalmente i riverberi, le frequenze, come suona la compressione, lo sviluppo dell'ascolto, perché è da quello che tu puoi sapere come devi andare ad interagire con questo suono. Devi prima sentirlo, riconoscere che cos'è che non va, pensare come potresti intervenire, poi pensare agli strumenti che hai a disposizione e poi vai ad intervenire. E tutto questo succede in una frazione di secondo. Però se non fai quel primo passaggio di sentire, non ci puoi arrivare, perché le possibilità sono miliardi. E quindi devi un po' capire dove stai andando a parare.
Marty Jane Robertson, è stato davvero un piacere chiacchierare con te, ascoltare i tuoi racconti, e come sempre si imparano tante cose, sei di ispirazione. Un ultimo giochino, se sei d'accordo, per terminare. Tre dischi che vorresti avere registrato tu.
tipo qualcosa dei Police, sicuramente. Synchronicity. Magari. Ma anche il primo di Stinga, il Blue Turtles, come si chiamava?
Certo, The Dream of the Blue Turtles.
The Dream of the Blue Turtles. O qualcosa di Joni Mitchell, Hey Gira. Hey Gira. No, con Pastorius e company. Ah, che domanda difficile. Sono tanti.
Ma questi li avresti voluti registrare per la qualità della musica, del suono o di tutte e due?
Tutte e due, l'esperienza anche di quelle persone, di quegli artisti, di quei musicisti. Quelle situazioni sono sempre, sempre, sempre più rare. Quindi è una combinazione, poi tutto l'insieme, tutto l'insieme. Mi vengono questi.
Grazie Marty Jane, alla prossima, buone cose, buona musica, buona vita.
Grazie Claudio, grazie delle belle domande, mi fa piacere quando posso sfogarmi sull'insegnamento.
Alla prossima Marty,
ciao. Ciao, arrivederci.
Ma sì, probabilmente così, chi doveva andare a finire stasera? Non è la prima volta, respira, controlla. L'aria non sempre era più leggera. Non è questo il momento di pensare ad ogni perché. E ti senti inutile. Ogni volta ci caschi comunque, ogni volta, sebbene che poi non la sai controllare. Sempre sbagliata e perennemente incolparti di qualsiasi male.